Vi ricordo che sabato 29, qui Radio Gamma 5, ore 20:30, via Belzoni 9, c'è la conferenza Il Crociolo dello Stregone, l'arte dell'agguato. E vi ricordo appunto di prepararvi al referendum sulla fecondazione assistita e di votare sì all'abrogazione della legge. Bene, Ettore, tutto te il microfono.
Allora, buonasera a tutti. Eccoci qua ogni tanto grazie all'amico Francesco che mi dà spazio per poter parlare e per portare voi a conoscenza di alcune tematiche più spesso nascoste che portate un po' alla conoscenza di tutti, e io non sono quello che ha la verità in tasca, però cerco in qualche maniera così di spiegare alcune tematiche che anch'io prendo da libri, da siti e quant'altro, ecco, dove anch'io mi informo in questo percorso venetico e celtico che ho scelto da 10 anni a questa parte. Inizio salutandovi tutti e che Dea Riti, alla Dea di Veneti Antichi, porti a tutti saluti ed abbondanza. Il tema che parlerò questa sera è il ruolo di Lugh nel Pantheon celtico. Allora, volevo fare un inciso. E a breve, è questione di un mese e mezzo, nel scenario veneto ci sarà una festa che io ci tengo tantissimo perché ci sto mettendo il cuore per poterla organizzare, e con la speranza che questa festa venga finanziata da un comune qua vicino, però non posso anticipare perché non ho ancora la certezza matematica che questa cosa venga approvata, perché sapete le condizioni dei comuni finanziariamente come sono messi. Comunque, ecco, così mi piace magari in questo panorama portarvi a conoscenza di ipoteticamente di quale sarà il programma di questa festa. Adesso poi sapete che le feste comunque ci sono sempre degli adeguamenti, ecco. Volevo così anticipare una mia idea, poi se resterà un po' di tempo, magari se chi è all'ascolto può fare un concorso di idee, ben venga. Io sono lieto anche ad avere dei collaboratori, perché gente in questo genere di feste che dia una mano ce ne vuole. Allora, la festa durerà 3 giorni, il venerdì, il sabato e la domenica. Ci sarà l'apertura del festival, mercatino artigianale, il consueto stand gastronomico, poi alle 20:30 ci sarà la presentazione dell'assessorato alla cultura del comune, e qua poi passiamo alla fase organizzativa. Ci sarà una conferenza, il fuoco come elemento di comunione tra due popoli veneti, antichi e celti, a cura dell'associazione culturale Raise Venete, che voi conoscete bene, e questa cosa sarà trattata dallo storico Gianni Bassi, dove ci sarà anche delle proiezioni di diapositive sul tema. Poi alle 21:45 un concerto. Il sabato si ripete un attimino quello che è le aperture delle feste. Alle 15 comunque ci sarà attività per gli alunni delle scuole. Alle 15 uno stage di costruzione di un tamburo sciamanico a cura di un clan, un clan si chiama Arian Rod, che significa aria d'argento e viene dalla Valtellina. Poi alle 16 ci sarà una costruzione di un arco nera paleoveneta, fatto con il tasso, che è un albero che a quel tempo usavano, anche adesso comunque. Poi alle 17 ci sarà uno stage di scalpellino, tessitura e mugnaio a cura di un gruppo di artigiani storici. Poi alle 17 ci sarà in villa, sempre in questo posto, una conferenza astrologia celtica e del destino, che praticamente è una cosa che parlerà dell'astrologia karmica, molto interessante. E poi sempre alle 18.30, sempre una conferenza, la fotografia del fuoco interiore con l'elettrofoto Kirlian. Alle 21 uno spettacolo lungo, perché siamo lungo un fiume, ci sarà uno spettacolo di frecce incendiarie, sarà uno spettacolo molto, molto scenico. E poi un concerto con esibizioni di danze. E poi alle 24, un momento molto spirituale, ci sarà l'accensione del fuoco sacro a cura del clan Sacro Bosco. Alla domenica, solita apertura, mercatino e mostra di rapaci con esibizione di falconeria. Alle 11, giochi per bambini, lezioni di spada ed arco a cura del clan Pobal Alvaud, un altro gruppo che viene dal Piemonte. E poi alle 15 ci sarà una simulazione di battaglia nel villaggio che noi costruiremo tra guerrieri venetici, romani e celti. E alle 16.30 ci sarà una conferenza di un tema che io avevo già trattato sull'Elmo di Oppiano a cura proprio di Luigi Pellini, che è lui che ha scritto questo libro. Alle 17.30 poi ci sarà i racconti per i bambini a cura del clan Piccolo Popolo. Eccolo, come vedete poi ci sarà il concerto e alla fine l'accensione del fuoco sacro. Ecco, come vedete, poi comunque qua sicuramente si aggiungeranno delle altre cose. È un programma già molto, molto corposo e sicuramente quando daremo la conferma di questa cosa... sarà una cosa, secondo me, che vale la pena di partecipare. Ecco, adesso io passo sul tema che avevo aperto la trasmissione, il ruolo di Lugh nel Pantheon celtico. Il classico gioco sincretistico di far corrispondere a ciascuna divinità del Pantheon di una religione antica ad un presunto equivalente nella mitologia greco-romana, a proposito della quale il lavoro di accordatura che è stato fatto a posteriori per far coincidere le divinità latine a quelle elleniche non riesce nemmeno qui molto bene a celare le differenze fra le une e le altre, quasi che gli antichi paganesimi fossero stati dappertutto la stessa religione, con un insieme di credenze omogeneo nel quale variava soltanto il nome attribuito da ciascun popolo a ciascuna divinità. Difficilmente si potrebbe applicare ad Pantheon celtico, ad esempio, la figura di Lugh si potrebbe accostare a Giove, Zeus, in quanto divinità centrale del Pantheon celtico e dio protettore della regalità, ma anche Marte, Ares, come divinità guerriera, ed ad Apollo, in quanto dio solare, nella Gallia Cisalpina, dove era adorato come Belenus. Era raffigurato con una testa raggiata. Se si ha in mente il De Bello Gallico, che è il libro che ha scritto Giulio Cesare, propone implicitamente un'ulteriore identificazione per Lugh, laddove dice che i Galli adoravano come loro divinità principale Mercurio. La cosa non manca di sorprendere, considerato che nel Pantheon greco-latino Mercurius per i greci era Hermes, aveva un ruolo relativamente subordinato. È probabile che questa identificazione derivi dal ruolo di psicopompo, ossia l'accompagnatore delle anime dei defunti, che si è svolto sia da Lugh nella mitologia celtica, sia da Hermes, Mercurio, in quella greco-romana. Tutto questo, a mio parere, evidenzia un errore di prospettiva nel quale si finisce per incorrere piuttosto facilmente quando, come spesso avviene, si finisce per prendere implicitamente la mitologia greco-romana come modello ideale di qualsiasi complesso mitologico, perché una volta si faceva altro che evidenziare che Roma era il massimo anche di fronte alla...
C'è un discorso da fare qua, Ettore, cioè non è che Roma si riputasse il massimo, Il problema è che Roma e i greci hanno lasciato un materiale documentale così consistente, così enorme, così gigantesco, che logicamente quando il cristianesimo ha fatto tabula rasa di tutto, è sopravvissuto qualcosa. Di conseguenza quello che è più sopravvissuto è stato proprio il discorso greco-romano. E chi ha dovuto cominciare a riprendere dopo migliaia di anni la ricerca dell'antropologia su quello che gli è rimasto, perché tieni conto che tante divinità sono sopravvissute perché i cristiani gli facevano articoli contro e sono partiti da quello per ricostruire. Perciò i Celti, che hanno avuto sfortuna di non avere testi, di non avere una diffusione come i Greci e i Romani, c'era meno e uno si doveva raccattare, insomma, quello che trovava.
Sì, ecco, io adesso io voglio aprire un inciso, ecco, anche magari se gli ascoltatori non può interessare questa cosa, però attualmente io ho avuto la fortuna di essere a Roma, proprio sono venuto a casa ieri notte, e di partecipare alla come Stendhal Junior alla proiezione di un film che si chiama Roma, Rome. È un film anglo-americano. Ecco, questo film, che noi abbiamo fatto la parte dei Galli, parla della distruzione di Alesia che ha fatto Cesare quando ha invaso la Gallia. E naturalmente la storia vista dal punto di vista americano nei confronti dei Galli è totalmente storpiata. Cioè, noi abbiamo anche cercato in qualche maniera, come cultori di questa cosa, di far rilevare al regista che c'era qualcosa che non funzionava. Però giustamente loro hanno, come si può dire,
un problema di cassetta.
È un problema di cassetta, e giustamente anche i vestiti che ci avevano dato per rappresentare queste scene non erano molto filologici, però proprio per una questione che i barbari avevano la barba lunga ed erano sporchi e dovevano raffigurare la bruttura delle scene, sì, voglio dire, a me è andata bene perché ho vissuto questa esperienza, però voglio dire, non era il massimo, ecco, dal punto di vista storico e filologico.
Sì, ma se tu pensi anche ad esempio cosa è successo proprio in questi giorni quel film Alessandro il Grande di Oliver Stone, che Oliver Stone ha fatto delle dichiarazioni, infatti se dovevo parlarne appunto oggi non ho fatto tempo, ha fatto delle dichiarazioni verso l'incultura americana, verso il fondamentalismo religioso, che è veramente roba fortissima. Eppure Oliver Stone ha detto: io ho cercato di rispettare la storia, ma per motivi moralistici mi hanno censurato, spero che in Europa la cosa vada meglio dove c'è più cultura. Cioè, se pensa, se uno come Oliver Stone, che è un regista famosissimo, ha problemi nel far accettare un suo film, puoi pensare a altri film che problemi hanno, insomma.
È vero. Ecco, Francesco puntualizza sempre. Allora, io la morte è l'evento più cruciale, oltre che definitivo, della vita umana, che ruota tutta attorno alla consapevolezza di essere destinata prima o dopo a finire, e alla rimozione, scusate, di questa consapevolezza, il tema della morte come passaggio, come trasformazione, esorcizzando il terrore della scomparsa definitiva. Ecco, è una cosa che io ho sentito a volte ribattere spesso anche da Francesco, è la morte, cioè noi abbiamo il terrore della morte. E invece in antichità non era così, cioè perché loro pensavano che una volta morti ci fosse uno spirito che immedesimasse la persona. Ecco, bisognerebbe, lo so che sono parole un po' difficili da dire, perché il concetto della vita è primordiale su tutto. Però incutere il terrore della morte è sbagliato, secondo me. Cioè, la morte è una cosa che si sa che viene, e in qualche maniera bisogna accettarla con...
ma se tu vuoi un esempio di com'è la concezione, ad esempio, cristiana medievale della morte, ti prendi il film di Bergman, Il Settimo Sigillo, non so se l'hai visto.
No.
Il Settimo Sigillo, e vedrai proprio il terrore della morte, come viene vissuta in un'epoca cristiana nella morte. Dopo 2000 anni è un po' difficile, cioè è una zavorra ardua da levarsi.
Ok. Tema come passaggio, come trasformazione, esorcizzando il terrore della scomparsa definitiva, il sogno o l'illusione della prosecuzione della nostra esistenza in una forma o nell'altra, forse il nucleo psicologicamente più importante della religione, di ogni religione, praticamente in tutte le religioni politeiste del passato, il ruolo di psicopompo, di colui che accompagna l'anima dell'uomo al suo destino ultraterreno, è un ruolo fondamentale affidato alla divinità più importante, o comunque con una posizione di primo piano nel pantheon. Lug nella mitologia celtica, Odino in quella germanica, Osiride in quella egizia. Semmai da questo punto di vista la mitologia greco-romana fa eccezione, attribuendo questo ruolo ad una divinità relativamente di secondo piano come Hermes, una dimostrazione forse del fatto che la vantata solarità mediterranea o apollinea della civiltà classica era in sostanza una superficialità tesa a rimuovere gli aspetti più tragici dell'esistenza, la morte in primo luogo. Il concetto di psicopompo, ossia di una o più divinità, spiriti, angeli, demoni, con il compito di guidare le anime dei morti al loro destino nell'aldilà, si ritrova un po' in tutte le culture ed in tutte le religioni, e non a caso il destino dell'anima dell'uomo dopo la morte è l'idea stessa della morte come trapasso, quindi come viaggio, è uno dei grandi nuclei attorno a cui ruota l'idea stessa di religione, la concezione del sacro. Certe concezioni hanno dimostrato nel tempo una straordinaria persistenza, al punto che si potrebbe dire che per molto tempo e per tutto l'alto Medioevo la cristianizzazione dell'Europa fu fatta di forma più che di sostanza. Lug, Odino, continuò ad essere venerato sotto le spoglie di San Michele Arcangelo, il condottiero delle schiere angeliche, non a caso la figura più elevata del pantheon cristiano, dopo Dio Padre e Cristo, e i giorni consacrati al Santo Arcangelo erano gli stessi della levata delle Pleiadi, l'8 maggio ed il 29 settembre. Sullo sfondo della Via Lattea, nei paesi celtici, il castello di Lug ancora si vede come dalla descrizione che segue della struttura e delle funzioni della Basilica di San Michele Maggiore a Pavia, che l'arcangelo era venerato nella doppia funzione di accompagnatore dei defunti e di custode e datore della regalità, nella cui veste presiedeva all'incoronazione dei re longobardi, ossia esattamente il doppio attribuito del celtico Lug. E non è sicuro che di sicuro fonte di meraviglia, considerato che le popolazioni germaniche al cui ceppo i longobardi appartenevano furono a lungo sotto l'influsso della cultura celtica e ne riportavano numerose contaminazioni. Per gli antichi egizi Dio Psicopompo era l'eccellenza, era Osiride, il dio delle sembianze di mummia, dio ucciso dal malvagio fratello Set e poi magicamente risuscitato dalla sposa Iside in un percorso di morte e resurrezione gloriosa che si estendeva ai suoi fedeli.
Beh, no, insomma, tanto magicamente no, eh. Sai come l'ha rianimato, vero? No. E siamo in fascia protetta, non te lo posso dire.
Sì, ho capito. A cominciare dal faraone, che in un certo senso prefigurava il concetto cristiano di redenzione. Nelle pitture parietali di moltissime tombe egizie, compresa la più famosa, quella del faraone Tutankhamon, era figurato Osiride che accoglie il defunto a coadiuvare Osiride nella sua funzione di psicopompo, di accompagnare i defunti al giudizio davanti agli altri dei e al loro destino ultimo, era Anubi, il dio sciacallo. Assistiamo nel culto di Anubi ad un'inversione di significati che si riscontra altre volte nella mentalità dei popoli primitivi e nelle civiltà antiche. Lo sciacallo, l'animale razziatore di carogne e saccheggiatore di cadaveri, diventa nella forma divinizzata.
Posso interromperti qua?
Prego.
Lo sciacallo, più che saccheggiatore, sai perché era considerato bene? come esempio gli avvoltoi. Se la fondazione di Roma dice che Romolo scelse quel luogo perché vide in volto 12 avvoltoi. Gli avvoltoi si mangiano la carne putrefatta o i corpi in decomposizione. Lo sciacallo veniva preso perché era un animale che, come gli avvoltoi, non si cibava di carne viva, ma solo di carne morta. Cioè non uccideva per mangiare. E di conseguenza lo sciacallo era così importante come era l'avvoltoio, appunto, per, si prende anche il condor nell'America del Sud, proprio perché questi erano un animale, soprattutto l'avvoltoio, che mangia le carogne e perciò non si ciba di carne viva. E non uccide per alimentarsi.
La guida dei defunti e del custode del mondo dell'aldilà. Nell'antica Grecia l'attributo e la funzione di psicopompo erano riservati principalmente al dio Hermes, conosciuto dai romani come Mercurio. Negli dialoghi degli dei Luciano di Samosata parla con ampiezza, sia pure in maniera ironica, della funzione di Hermes come psicopompo. Nel 24, dialogo, egli fa fare al Dio uno scanzonato autoritratto. Può esservi in cielo, o madre, o un Dio più disgraziato di me. La mattina, infatti, appena alzato, ho da spazzare la sala da pranzo, da rifare i letti, e quando tutto è in bell'ordine devo stare vicino a Giove. Portare su e giù le sue ambasciate, correndo avanti e indietro come un postino, e appena tornato su, ancora polveroso, servire l'ambrosia, e prima che venisse quassù quel giovinetto Ganimede, per coppiere io versavo anche il nettare. Ma la cosa peggiore che fra tutti capita a me solo è che neppure la notte posso riposare, ma bisogna che io accompagni giù le anime a Plutone, conduca i morti e assista al giudizio. Così non mi bastano i lavori del giorno, stare nelle palestre, fare il banditore nei parlamenti, insegnare l'arte della parola. Mi tocca anche farmi in quattro con quest'altra faccenda dei morti. I figli di Leda, i dioscuri Castore e Pollice, un giorno per ciascuno stanno in cielo e nell'Ade. Per me invece è necessario che io faccia ogni giorno le une e le altre cose, mentre i figli di Alcmena e di Semele, Eracle e Dionisio, nati da miseri feminette, se la passano senza pensieri, e io, figlio dell'Atlantide Maia, devo fare il servitore a loro. Nell'era moderna il mito di Hermes, psicopompo, avrebbe avuto un singolare reinterpretazione da parte di Thomas Mann, e questa è la chiave di lettura secondo la quale andrebbe letto il romanzo La morte a Venezia. Secondo il critico Walter Jens, che così la spiega nel saggio di Dio e dei ladri e il suo poeta, e nel segno della morte Gustav si accinge alla ricerca della bellezza, quanto stanco si è appesantito dei suoi doveri, si reca una sera di maggio al cimitero e gli incontra un uomo che gli punta saldamente il bastone al suolo, tenendolo inclinato, e ne appoggia i fianchi, il manico, coi piedi incrociati. Praticamente questa è un po' una storia che parla di tutto questo percorso in cui Dio Lugo è tutta una serie di dei che poi si riscontrano nei vari percorsi storici romani e greci. Ecco, io volevo un po' anche saltare questa cosa perché magari qua c'è tutta una serie di nomi che magari potrei anche poi, che voi da casa non riuscite a...
I nomi sono sempre evocativi.
Sì, sono sempre evocativi, ma poi chi è un po' dentro nel percorso storico, Francesco, sai, riesce a assimilare. Non vorrei poi magari tediare la gente a casa con nomi e magari che non ascoltassero, ecco. E allora volevo magari passare...
Beh, sai, ti racconto un'esperienza, sì, così, per dire che i nomi quando sono importanti. Mi ricordo che vado a una trasmissione, ho parlato di Ade, e mi ha telefonato una nonna impressionata di aver sentito questa parola, perché suo nipotino, che non studiava, che è molto piccolo, che non studiava mitologia, che non frequentava gente che aveva cultura, aveva sentito in una sua esperienza la parola Ade. E lei era rimasta colpita dalla trasmissione perché noi avevamo parlato Ade, perché pensava che suo nipotino si fosse inventata la parola. In realtà, ascoltando la trasmissione, aveva scoperto che Ade era una divinità. E questo bambino, pur non studiando mitologia, pur non avendo conoscenze specifiche di questo Pantheon, aveva scoperto che la sua parola non era una parola così, sai, che sentiva le voci, ma che in realtà era un richiamo archetipico. Perciò, vedi, non sempre i nomi sono buttati o inutili.
Vabbè, allora faccio forza della tua esperienza. Ok. Allora, qua. E allora prendo il filo.
Poi se può essere un elenco telefonico di Roma va bene, un po' problematico. Se è un elenco più contenuto, penso che gli ascoltatori non si creano problemi. Anzi, penso che siano più contenti.
Allora, come Hans Castrop e il giovane Joseph, come Adamo Quantumon, l'uomo prigioniero e Adrian Leverkun. Anche Gustav intraprende un viaggio nel regno dell'Ade, da cui solo le figure divine del mito, la tetralogia di Joseph, le chiama Attis e Adonai, Osiride e Tammuz, possono risalire alla luce del sole. Al poeta non è concesso una cosa simile. Aschenbach viene condotto da Caronte sotto le sembianze di un gondoliere che non possiede la licenza, colà dove lo aspetta Hermes, ora sotto le sembianze del bel divin fanciullo. Oltre che a Mercurio, Hermes, i latini davano il titolo di psicopompo a Caronte. Infatti noi lo conosciamo con lo pseudonimo di Caronte Psicopompo, colui che fa attraversare i morti. Tra l'altro c'è, faccio un inciso, chi va sottomarina, c'è quella barca che porta a Pelestrina che si chiama Caronte, ecco, faccio un inciso un po' spiritoso.
E perché è un traghettatore.
Perché è un traghettatore, ecco, lui ha preso questa definizione. Il battelliere infernale incaricato di traghettare le anime dei defunti al di là del fiume Stinge, divinità o demone di origine etrusca, Caronte, Caron, non era presente nel Pantheon greco, tuttavia era una divinità il cui ruolo era molto sentito nel mondo romano, dove ben difficilmente si era fatta una sepoltura senza mettere sugli occhi o nella bocca del defunto qualche moneta che doveva essere l'orbolo per Caronte per pagargli il prezzo del traghetto. Ecco, vedete come nella tradizione storica alcuni esempi così particolari che a quel tempo loro facevano. Di Caronte parla Virgilio nell'Eneide, e questa figura è stata ripresa da Dante nella Divina Commedia, che ne ha fatto un memorabile ritratto sbalzato a tutto tondo. Caron, demonio degli occhi di Bracia. Ma nel capolavoro dantesco Psicopompi, accompagnatore e guida dell'anima del poeta nel suo viaggio ultraterreno, sono le pari lo stesso Virgilio e Beatrice. L'idea dello psicopompo, della divinità o dell'angelo incaricato di guidare le anime nel loro cammino ultraterreno, del resto, si presenta anche nel contesto cristiano, come psicopompo, come protettore e guida delle anime dei defunti. San Michele era venerato in età longobarda e ne se ne conserva traccia nella Basilica di San Michele Maggiore a Pavia, che appunto era la capitale del regno italico longobardo, e la chiesa stessa è il più importante monumento che la città conserva nel periodo alto medievale. Ne parla in un suo scritto lo studioso Alberto Arrecchi, ed è interessato notare che nei bassorilievi che ornano la parte inferiore delle navate alcuni studiosi hanno riconosciuto il caduceo, il non dimenticato simbolo di Hermes, palese testimonianza del fatto che il cristianesimo medievale si nutrì a lungo di simbolismi pagani. Fu assai spesso una fede sincretistica nella quale la buona novella di Cristo si sovrapponeva ai culti più antichi senza cancellarli. La Basilica di San Michele Maggiore è il più interessante monumento della Pavia medievale e si hanno notizie della sua esistenza dopo la metà del secolo IX, ed essa fu sede dell'incoronazione di diversi re del regno italico. Come una grande macchina scenografica, La basilica era progettata per accogliere anche gli effetti di luce adeguati nel complesso rituale delle incoronazioni. Nella basilica pavese di San Michele si ritrovano due fondamentali simbolismi cosmici, quello connesso alla sacralità del regno, all'investitura sacra del potere politico, dato che la chiesa fu fondata come cappella per le incoronazioni, e quella del culto dei morti e del trapasso delle anime, legato particolarmente alla figura dell'arcangelo patrono, San Michele, tra parentesi, psicopompo. Bucar ravvisa l'immagine del caduceo di Mercurio nei due serpenti, draghi intrecciati, che ricorrono in diverse parti della decorazione scolpita nel San Michele. Questo stesso motivo si ripresenta nel simbolismo del nodo, i cui due elementi si stringono un l'altro quando si cerca di dividerli. La prima funzione di cui l'arcangelo Michele si faceva garante era quella del passaggio delle anime nell'aldilà, e si svolgeva nella mitologia antica sotto il doppio segno della levata delle Pleiadi, nelle stesse date dell'apparizione della memoria della consacrazione dell'arcangelo stesso, 8 maggio e 29 settembre. Il cammino delle anime era concretizzato nel cielo della Via Lattea, che nei paesi celtici era chiamato il castello di Lugo, divinità omologa del romano Mercurio. Fra i germani le caratteristiche di Mercurio erano attribuite al dio guerriero Odino, Votan per i Longobardi. La cristianizzazione della figura di Votan con San Michele è stata sottolineata da diversi autori. Una teoria, un solido fondamento, vuole che la Chiesa cattolica, per stornare le popolazioni dal culto di Mercurio e di omologhe entità del pantheon celtico-germanico, attribuisce all'arcangelo Michele funzioni che erano proprio di tale divinità, fra queste il ruolo di psicopompo, accompagnatore di anime nell'aldilà dei beati dopo la morte. Al culto di San Michele erano consacrate alture e cappelle nei cimiteri. L'arcangelo Gabriele è proposto al transito dell'anima, ma anche a garantire il rispetto del giudizio divino. E la sua lotta col diavolo per il possesso dell'anima del defunto è raffigurata in un capitello della Basilica Pavese. Anche l'arcangelo con la bilancia, detta con termine greco psicostasi, pesatura delle anime, è presente con una frequenza nell'arte medievale. Ricordiamo quella di Talignano nel Parmense, in Francia, solo per citarne alcune, quelle scolpite o invetrate ad Amiens, Autun, Bourges, Cartes, Saint-Thier e Saint-Chapelle di Parigi. L'arcangelo Michele con la bilancia in mano appare in una piccola formella all'esterno dell'apice maggiore della nostra basilica, scolpita in epoca piuttosto tarda. Trattandosi di un culto di età longobarda, si presenta spontanea la supposizione che il culto di San Michele, di quale psicopompo, sia la cristianizzazione di un antico culto germanico, nella tradizione cristiana è bene ricordarlo. San Michele è il maggiore degli arcangeli, colui che guida le corti celesti contro Lucifero e gli angeli ribelli, e dunque, dopo la Trinità Divina, la figura più possente del cristianesimo, e si presta perciò ad essere traduzione cristiana di una figura niente affatto secondaria nel panteo germanico. Quale divinità hanno il ruolo di psicopompo nella mitologia germanica? Non ci stupiamo di trovarmi, in primo luogo, la maggiore di loro, Odino, vota. Riguardo a ciò è reperibile in molti siti internet. Simone Odino, che si è praticamente questo Simone Odino, è quello che si è laureato con tesi sul taoismo e ha indagato sull'origine del proprio cognome e dell'origine dell'antica divinità germanica. E scrive: Odino, Otin, Odin, è la forma scandinava del nome della massima divinità conosciuta nell'area germanica meridionale, come Votan o Votan. La documentazione concernente il ruolo e gli attributi di questa divinità, seppur ricca, risulta oscura e contraddittoria. Odino non può essere connesso con le divinità analoghe di altre aree indoeuropee, il greco Zeus, il romano Jupiter, alle quali viene piuttosto assimilato un altro dio germanico, probabilmente il più antico, Tiu, Ziu, del Nord Tir. La sua funzione di psicopompo guida nel Valhalla, delle schiere dei guerrieri morti. Spiega perché in età più tarda Odino sia stato dai romani associato a Mercurio, da cui la forma inglese Wednesday, mercoledì, Mercury, dies, in altre versioni della mitologia germanica e nordica, il ruolo di psicopompo, in particolare quello di raccogliere e condurre nel Valhalla, il paradiso nordico germanico, i guerrieri caduti in battaglia, e affidato alle Valchirie, che sono appunto le figlie di Odino. Si vede bene dunque che si tratta di una tematica complessa e ricca, presente in un vasto insieme di complessi mitologici, dall'Egitto faraonico all'antichità classica, al mondo celtico e germanico, e presente in varie forme nello stesso cristianesimo. Cristianesimo, una volta di più, capita di interrogarsi sul significato di questa parola, poiché ancora una volta è evidente che il cristianesimo è stata la religione dell'Europa solo nella misura in cui e solo fino a quando si è limitato di essere un tenue velo razionalizzatore stesso su concezioni molto più antiche, nel momento stesso in cui ha riportato la propria vittoria su di esse, ha cominciato a morire, ha cominciato a lanciare il posto ad una visione della vita totalmente secolarizzata e desacralizzata. Assieme agli idoli, i preti hanno bruciato senza accorgersene anche il loro Dio. L'uomo del terzo millennio, l'uomo che si ritrova di fronte alle vite e soprattutto di fronte alla morte, e oggi spinto di necessità a guardare indietro verso le proprie radici.
Bene, beh, quella delle radici è una tematica sempre essenziale per capire la nostra dimensione. Certo che l'Europa non ha nessuna radice cristiana, questo è una cosa sicura, accertata, anche se qualcuno vorrebbe raccontarla un po' in maniera particolare o bugia. Voi facciamo partire le telefonate? O...
Sì.
Allora, per chi vuole intervenire sulla tematica, 049 700 700 e 049 700 838. Tanto appunto, se qualcuno vuole chiamare, le linee adesso sono aperte e sono attaccate. E tanto, c'è qualche altra tematica che volevi affrontare? C'è qualcosa di particolare che volevi aggiungere sulle tematiche o altre tematiche?
Ma se qualcuno magari gli interessa un po' qualcosa sul mondo celtico, io insomma sono ben lieto, ecco, quello che so di poterlo poi passare anche agli altri.
Va bene. Qualche tematica? Comunque quella delle radici, vedi, è una, difatti anche questa vocazione, questa tendenza a cercare di riscoprire cose che sono antiche, anche la ricostruzione storica in realtà non è dovuta al caso, alle circostanze, ma è proprio un richiamo all'archetipo. Già Hillman diceva, nel momento in cui crollano tutti quanti i sistemi di valori che sono falsi, bisogna tornare indietro, andare alle proprie radici, riscoprirle, riutilizzarle e farle rivivere, anche perché queste radici non sono mai state sradicate, cioè può essere l'albero tagliato, potato, ridotto ai minimi termini, però tenderà sempre a riaffiorire. Il cristianesimo ha cercato di eliminare questa pianta, però le radici sono rimaste ben diverse da quelle date nel Medio Oriente.
Infatti, scusate, in questi giorni che era a Roma ho avuto la possibilità, ecco, di andare a visitare il Colosseo, no?
E il Panteo non l'hai visitato?
E poi abbiamo visitato anche il Panteo. Uh-huh. Ecco, però il Colosseo è qualcosa di spiritualmente, che è una cosa che ti tocca, no? Mm. Perché quando sei dentro questo mausoleo, dove secondo me è un posto pieno di spiriti, gli spiriti dei morti, magari qualcuno può anche ridere per queste definizioni, no? Però chi crede in questo percorso è una cosa che a volte viene così anche da pensare, no? Che in questo immenso mausoleo che i romani avevano fatto per i loro giochi, capito? Perché sai una volta com'era la gladiatura e tutto quel percorso che poi portava i romani a divertirsi, perché sai che il Colosseo era aperto dalle 9 della mattina e finiva a notte tardi, ed era, sì, c'era uno spettacolo uno dietro l'altro, cioè non si fermavano neanche a mezzogiorno a mangiare, perché prima partiva le esecuzioni a chi aveva magari rubato, ucciso, ecco, e venivano queste esecuzioni venivano o tramite fuoco oppure tramite decapitazione, che però, ecco, la decapitazione era riservata ai centurioni romani, ai soldati romani, oppure alla gente un po' di rango, e a tutti gli altri veniva o bruciato oppure veniva dato in pasto alle fiere. Ecco, questo ecco, era il percorso che iniziava tutti i giorni. Poi
sì, ma questo, cioè, questo è successo in epoca molto tarda, cioè non è che sia partito dalla sua creazione del Colosseo. Ci sono stessi dei casi, ma molto molto tardi, cioè nel senso che non in tutta la sua storia questo è avvenuto. È avvenuto in una minima parte della sua storia e poi non nelle dimensioni che noi pensiamo.
Sì, però questi erano gli spettacoli che venivano fatti all'interno del Colosseo. E poi c'era la gladiatura, ecco, tutte nelle tutte sue fasi, ecco, di spettacolo. E ecco, questa sensazione che ho avuto io, che lo spirito dei morti, che...
C'è una telefonata.
Ah, sentiamola.
Sei pronto? No, ci ha ripensato. Niente, è caduta la linea.
Ecco, che lo spirito dei morti che aleggiava in questo posto trasmettesse in me qualcosa di questa sensazione, hai capito, di rispetto, ecco. Dopo che invece magari c'era gente che, sì, sai, guardava con molta superficialità questo
se
immenso...
Se tu pensi che Colosseo è finito dietro i 10 comandamenti, cosa lo sai?
Sì.
Nel senso che, sai, il non fornicare... Da dove deriva? Perché gli archi del Colosseo si chiamano fornix e le colpiete si nascondevano là, e quando hanno riscritto migliaia di volte i 10 comandamenti hanno chiamato il non fornicare, derivava da quel fatto che le colpiete si nascondevano dentro i fornix, che erano gli archi del Colosseo. Perciò renditi conto che importanza ha avuto nella cultura se addirittura i 10 comandamenti sono un retaggio dell'architettura del Colosseo.
Che poi, tra l'altro, il Colosseo è stato ampiamente, voglio dire, saccheggiato, nel senso che tutti i marmi fuori, anche molte colonne, molte pietre, le hanno usate poi per fare le chiese, le basiliche, no?
Beh, se tu pensi però, hanno distrutto moltissimo, ma pensa quanto è rimasto. Se tu pensi che dopo quasi 1700 anni dalla fine dell'impero romano, adesso perché i pescatori fanno la pesca a strascico, recuperano tipo ad esempio, sai, il satiro danzante a Marsala, hanno scoperto una statua di Venere, cioè, il che significa?
I famosi bronzi di Riace.
Cioè, li hanno scoperti 500 anni fa, li hanno scoperti negli anni 70 i bronzi di Riace. Renditi conto, cioè, cosa significa questo? Cioè, che marea di materiale che c'era in giro, insomma.
Sì, e quanto ce n'è ancora da scoprire, sì. Vedi Altino, insomma, ecco. Ecco, così. C'è qualche telefonata?
No, gli ascoltatori sono tranquilli, i numeri poi sono 049-700-700, se c'è qualche altra tematica che vuoi affrontare.
Sì, allora...
No, c'è una telefonata, hai visto, incoraggiato dalla...
Sì, pronto?
Pronto, buonasera, sono Alberto Bassano, stavo ascoltando... abbastanza interessato le vostre esposizioni storiche, no? E degli argomenti qua così interessanti, ma volevo darvi un consiglio, se posso permettermi, no? Perché mi ascolto per esempio la mattina, premetto che mi interessa l'antropologia e Jung, no?
Sì.
E quindi ascolto anche le trasmissioni che del dottor Paolo, non so se...
Sì, Paolo, sì.
Paolo. Ecco, e volevo consigliarvi, no, anche di aggiungere, per esempio, Jung più che l'antropologia, perché riguardo ai simboli, no, lui approfondisce in un modo...
ha scritto un libro come L'uomo e i suoi simboli, che è un capolavoro, insomma.
Ecco, sì. Perché restando così a superficie, no, noi altri, penso
Il concetto di archetipo è stato elaborato solamente da Jung, perciò è fondamentale anche questo, insomma.
Perché è un interesse enorme, no? Proprio di capire in profondità cosa che significa ogni cosa che ancora rimane, insomma, sì. Diciamo, nelle chiese, dappertutto, insomma, dove e la storia perché è legata a queste cose, per sapere tutte le origini. E difatti, insomma, da parecchio tempo che mi sono staccato, diciamo, dalla chiesa ufficiale, insomma, perché appunto ne vedo i grandissimi limiti e anche, diciamo, una grande, come si dice...
D'altronde, sai, Jung parlava molto del sole, sai, e di conseguenza il sole è una divinità in se stessa, che solo da approfondire la sua tematica è fondamentale.
Sì, e poi appunto riguardo a Odino lì e a Wotan, a dedicare veramente degli studi approfonditi, perché da lì, studiando questi personaggi, noi altri potremmo veramente comprendere che c'è un continuum nella storia delle religioni, cioè non c'è, per dire, una religione da eliminare rispetto a un'altra. Tutte quante come legate.
Sì, perché sulla religione dell'uomo sì, quando comincia, cioè, ma difatti, cioè, sai, il discorso che faceva anche Jung degli archetipi significa che le varie culture sono legate a vari simboli, a varie cose. Il problema poi è che anche lui ha detto chiaramente che ha dovuto lottare molto con il discorso cristiano, perché il discorso cristiano aveva camuffato, nascosto, occultato la vera dimensione di questi archetipi. Lo so, è un problema grosso, perché un'altra religione ha sovrapposto la sua spiegazione, la sua interpretazione. Però è un lavoro che noi possiamo fare ricollegandoci a quello che noi conosciamo come sensibilità, a queste divinità.
E infatti a me gona anche una mia sofferenza interiore, dico personalmente, perché è da una parte un desiderio sempre maggiore, lo sento, insomma, di una certa fascia di persone che vuol sapere, no? E dall'altra parte che c'è delle grandi forze che blocca tutte queste cose. Poi altri sono una radio rara, anche giudica, perché se giro a Manovella, insomma, non sai che
vabbè, se giro a Manovella c'è Radio Padania o Radio Maria di fianco, perciò sai.
Bravo, Radio Maria va all'ascolto, senti perché. Perché diciamo il fenomeno mariano, io non sono uno che, per dire, cerco sempre di non aver pregiudizi.
Sì, ma d'altronde il fenomeno mariano è tutto quanto una camuffatura, una sovrapposizione al culto delle ninfe, delle anguane, degli spiriti dell'acqua. Di conseguenza è una sovrapposizione alla psicologia delle persone. Difatti gran parte, quasi tutti i santuari mariani sono sopra luoghi in cui prima c'erano le ninfe o nel Veneto c'erano le anguane. Per esempio, se tu prendi ad esempio lo stesso Poleo, che è il caso più recente di apparizione mariana, ben controverso, ma in realtà lì c'è una chiesetta, sotto c'era culto delle ninfe. Se tu prendi ad esempio che la Madonna del Colo a Crespano del Grappa, lì c'erano le ninfe prima, poi sono arrivati i cristiani e ci hanno messo sopra le Madonne, insomma, ma sì, dappertutto, sì. Insomma.
Sì, anche Mitra, no, mi penso che fosse una bellissima religione quella che dopo sta spazza via dal cristianesimo, che si comincia, no, cioè lui adorava la natura, tutte le manifestazioni della natura, e che aveva un modo, da quel che ho letto, solo, non è che ho letto tanto, no, ma sui culti mitraici, no, che era questa bellissima modo di accostarsi alla divinità, e che comprendeva appunto riunioni in mezzo alla natura. C'è robe che sei tutte da riscoprire.
Beh, i culti di Mitra erano legati anche a culti sotterranei, perché gran parte dei culti avvenivano in tempi sotterranei, perché c'era proprio il discorso, beh, anche alcuni rituali di iniziazione avvenivano usando le grotte, insomma, cioè o cose che erano sotterranee, perché c'era proprio un ricollegamento con la terra, con le radici.
Per esempio, avevo fatto una domanda, no? Sono un po' per... ma gli egiziani e gli etruschi, no? vi è un collegamento fra questi due, nonostante che sia diversità del...
Cioè, il collegamento tra gli Etruschi e chi?
E gli egiziani, ma a parte che città egiziana del Dubino.
Ma guarda, i sistemi di collegamento che c'erano nell'antichità forse erano superiori a quelli di adesso.
Sì.
Perciò di conseguenza qualche contatto sicuramente c'è, è che il problema dal punto di vista diciamo, storico-scientifico è un po' difficile, è un po' arduo dimostrarlo, però lo può, cioè, sicuramente degli scambi di cultura ci sono stati,
sì.
Cioè, non puoi pensare che queste culture così abili non abbiano interagito, sicuramente hanno interagito, solo che non siamo in grado di trovare i collegamenti, ma sicuramente ci sono stati dei collegamenti.
Certo, e allora mi rifugio in Steiner perché... al fine no, non trovando, non avendo appunto reperto cioè materiale così tangibile, no? E allora
sì, ma vedi, la ricerca dell'uomo non è più fatta sull'archeologia, ma è fatta su uno sviluppo, chiamarlo interiore, e questo si può basare sull'intuizione, sulla percezione, sulla sensibilità.
La
sensibilità non ha bisogno dell'oggetto archeologico, della venerazione, anche perché appunto la religione non è archeologia.
E difatti, guarda, c'è questo che mi farà tanto star male, che appunto un'opinione basata appunto sull'intuizione personale è assolutamente non ascoltata, non accettata.
E questo è un errore, perché appunto la sensibilità individuale è sempre importante.
Sì, mi ascolto sempre volentieri qualsiasi opinione, perché dico, e dopo naturalmente vado a guardarmi dentro, a ricercare anche nei libri, e se dopo trovo riscontro può venire anche da una persona che magari
non esistono i profeti, non esiste una verità, di conseguenza tutti danno un contributo alla visione del mondo.
Speriamo che andiamo avanti un po'.
Va bene.
Grazie,
ciao.
C'è un'altra chiamata, sì, pronto? Pronto?
È Giampaolo.
Ciao Giampaolo.
Sintetico, 17 febbraio, Giordano Bruno, se non erro, il quale affermava che il cosiddetto figlio del falegname era un tristo. Infatti sono tristi. Dimmi un momento non triste di questa... e di tutte le religioni
tristi, noiosi, pericolosi,
bravissimo, di tutte le religioni monoteiste, proprio il rattristare la gente, e perciò il Bruno è stato bruciato perché in sintesi ha detto che era un tristo.
Beh, se tu ti ricordi il film Il nome della rosa, in cui c'è quel, quel monaco
quando che... dice il sorriso, tu dimmi quando un prete lo vedi ridere
mai?
Quando il
proprio,
conte Ischeia sera.
Dimmi quando il figlio del falegname ha raccontato una barzelletta, ha fatto ridere qualcuno.
Ma?
Solo piangere.
Sì.
Solo rattristare le persone. E loro adoperano proprio questa tecnica.
Beh, dai, scusa, Giampaolo, quando uno comincia a dire in verità vi dico.
Bravo, in verità basta.
Va bene.
Ma è più facile, sai, dominare la gente pessimista che quella ottimista.
Certo.
Hai capito? E allora sappi che la cultura celtica è ottimista.
Bravissimo.
Perché ti fa vedere il mondo con un'altra visione.
Ma è anche, ma io penso che la vita sarà dura, sarà brutta, quello che vuoi, però anche fatta di sorrisi. È fatta di risate,
bravo.
È fatta anche di umorismo.
Bravo.
E l'umorismo è un'arma tremenda, l'umorismo.
Ecco,
ridergli in faccia a certi santi, cosiddetti santi, perché loro si definiscono santi, ma di che cosa sono santi? E quelli che dormono sui cartoni lungo i marciapiedi non sono santi, e quelle che aspettano lì sedute sul marciapiede o sul guardrail non sono sante.
Infatti,
dico io
va bene.
Io non
è l'unico e dico, aggiungo l'ultima cosa: non c'è qualcuno che è morto in maniera peggiore di quello? Quanti ce ne sono che muoiono?
Milioni?
Ciao ragazzi.
No, io non ho capito il tuo nome, però Gianpaolo, fatti portatore del sorriso e dell'ottimismo. Ok.
Ettore, siamo in fine. Se vuoi dare un tuo recapito, se qualcuno ti vuole contattare.
Sì, ecco, io, visto che siamo in chiusura velocemente, se magari qualcuno ha carta e penna, il mio numero di cellulare è il 335-5297-743. Ecco, anche perché ho bisogno di gente, perché stiamo organizzando anche il Patavion Celtic Festival. Buonasera a tutti.
Ciao a tutti.